Fleetwood Mac su Rete 1 con Everywhere. Di nuovo buongiorno, ben ritrovati all'interno di Mille Voci. State programmando le vostre vacanze, magari nel vicino bel paese? Tra poco delle notizie per voi che vi possono essere utili per organizzare. Everywhere, noi l'everywhere, cioè il dappertutto, lo restringiamo un pochino perché molti a quest'ora, a questo punto dell'anno, hanno già programmato, se le fanno, delle vacanze estive. Per molti è il momento di insomma prendere il toro per le corna, come si dice in questi casi, e decidere. Poi naturalmente lo sappiamo che moltissimi amano, preferiscono, e gli ultimi anni in particolare ce l'hanno insegnato, rimanere nel nostro paese, fare un po' i turisti in posti dove magari siamo stati molto bene tanti anni fa e rivederli, oppure al contrario andare proprio a vedere quello che non conosciamo del nostro paese. Sempre una buona abitudine, ma il continuare a sovrapporsi e arrivare delle notizie dalla vicina Italia, che è una meta tra le grandi destinazioni sempre scelte dai nostri concittadini, ecco, ci ha fatto pensare che fosse opportuno vedere che cosa sta cambiando. E Carlotta, io volevo partire, so che non è esattamente il focus, il fulcro della tua discussione, ma da una notizia che ho letto ieri e che dice: attenzione, in Italia il gelato quest'anno costa il 23% in più. I dati sono quelli che riporta Coldiretti sulla base di dati Istat, e pesano rincaro dell'energia, rincaro delle materie prime. 23% sul gelato, uno può dire: ma sì, tanto il gelato costa pochi franchi o pochi euro, però dipende anche da quanti ne mangi.
Esattamente, cosa c'è di più bello di mangiarsi un bel gelato quando si è in vacanza, Enrica?
Scusatemi, devo dirvi questa cosa, non sì. C'entra perché è una cosa che è successa, però nella manifestazione che si è tenuta il weekend scorso a Lugano, io ho pagato una granita.
È un momento di denuncia il tuo.
È un momento di denuncia e ho pagato una granita 8 franchi, ghiaccio con dentro una spruzzata di sciroppo, punto, prego.
No, ok, quindi questo è un sottotema,
il
costo incredibile del mangiarsi qualcosa di fresco anche qui da noi, tu dici?
No, ma 8 okay. franchi è contro, cioè scusami,
contro ogni logica.
No, contro ogni logica, cioè siamo abituati ai gelati con le palline, per carità, però 8 franchi ghiaccio no. Vabbè, scusatemi, 23 franchi.
Scusa, 8 23... 9 franchi, mi sono già confusa.
8 franchi una granita.
Ok, la granita, ricordiamolo per chi non è pratico, come dicevi tu, ghiaccio con qualcosa che gli dà del
una
sapore.
Una spruzzata di sciroppo.
Vabbè, hai altro che il 23% che diceva qua sull'Italia. Ma scusami Carlotta, torniamo a bomba.
Sì, ma partiamo proprio da qui, no? Perché normalmente in questo periodo si sa che in realtà viene portato un grandissimo indotto alle località turistiche, vuoi perché magari arrivano i turisti, ogni tanto si aumenta anche in quel periodo il prezzo, perché avrete già notato che magari andando in una certa località fuori stagione
costa
le carte,
in modo,
le pizze,
sì,
i gelati hanno un prezzo, e poi voi tornate nel periodo estivo e la carta è cambiata misteriosamente e sono stati aggiunti anche degli eurini o dei franchetti qua e là.
Io l'unica cosa che so su questo tema, vado un po' a memoria, è che è illegale far pagare la persona del posto, il residente e il turista, due prezzi diversi, mentre se la carta è esposta, sia tanto sia poco, è tutto corretto, anche se
esatto,
è cambiato dal mese prima.
Beh, ma tanto turisti sono anche persone locali che poi vanno semplicemente fuori porta a fare una gita,
sì, certo,
no? Quindi ci si rivolge a tutto, e quindi uno dice: beh, perché lamentarsi, no? Alla fine arrivano tante persone, in teoria spendono,
portano indotto, si dice,
esatto,
sì,
essere contenti. In realtà è stato lanciato un po' l'allarme perché diciamo l'Organizzazione Mondiale per il Turismo ha stimato che entro la fine di questo decennio saranno 2 miliardi il numero di visitatori in giro per il mondo.
Ok, ma se la popolazione, quanti miliardi siamo adesso? 7 più o meno?
Più o meno.
Cioè, 2 miliardi mi sembrano tanti.
Sono tantissimi, in giro per il mondo, ovviamente in giro anche per il nostro bel paese, come dicevamo, per l'Italia, noi vicina e meta scelta da tantissimi svizzeri. Ed è proprio per questo che volevamo parlare di regole, divieti in vista dell'estate, anche perché proprio, insomma, è il disco rotto, no? Non siamo potuti andare in giro per 2 anni, il Covid ha fatto venire a tutti tutti una grande voglia poi di ripartire per mete un pochino più lontane, e si stima che quest'estate ci sarà davvero il tutto esaurito un po' dappertutto. I divieti non sono una novità, sono già stati introdotti da qualche anno in alcune delle più prestigiose località proprio per contenere un po' questo afflusso che in alcuni momenti diventa ingestibile. Sì. Già si parla di overbooking, over tourism.
Cioè troppi turisti tutti assieme, ha questo problema da un sacco di anni, per esempio Barcellona in Spagna, Parigi si sta ponendo molte domande anche lei. Nel nostro piccolo abbiamo visto alcuni casi dove tutte le persone vogliono andare nello stesso piccolo pezzetto di affaccio sul lago, fare tutti nello stesso momento la medesima fotografia da poi postare sui social. L'idea che mi sono fatta io è che tutte queste bellissimi laghetti di montagna o spiagge mediterranee abbiano lo stesso problema. Da quando ci sono i social tutti sanno tutto, l'angolino nascosto che so solo io insomma non esiste più. Siccome abbiamo appena iniziato questo discorso di divieti e novità per quanto riguarda il turismo in Italia di questa prossima estate, continuiamo dopo COES con Domenica. Intanto, Enrica, arrivano moltissimi messaggi riguardo a: e voi non avete idea di cosa ho pagato il bicchiere di vino, la bottiglietta d'acqua, il caffè lì. Allora, non vogliamo fare un processo, però il tuo tema sta avendo seguito, Enrica.
Accidenti.
La granita a 8 franchi.
8.
Allora, Carlotta, dunque, se il discorso del gelato e di quanto costa il gelato, ti devo dire che ha preso parecchio il pubblico, in diversi naturalmente sono lì a chiedersi, va bene, nel concreto che cosa cambia quest'estate in Italia, visto che di lì stavamo parlando, anche se abbiamo cercato di raccontarvi un pochino che cosa ci stia dietro questo fenomeno del troppo turismo, over tourism in inglese, cioè va bene che i turisti ci siano, ma quando sono troppi diventano disagi e problemi, e quindi bisogna far qualcosa.
Esattamente, entriamo nel concreto. Ci tenevo a precisare ancora che ovviamente si vuole lottare questo prima di tutto contro questo, prima di tutto per preservare anche gli abitanti delle varie località che evidentemente poi si ritrovano in situazioni invivibili. Potete immaginare il traffico, la mancanza dei parcheggi, gli afflussi, poi c'è anche il grido d'allarme di tante persone che convertono le loro attività di qualsiasi genere poi solamente per quei pochi mesi a carattere turistico, quindi
sì,
vengono chiusi.
Sì. L'esempio classico di solito che viene in mente a tutti è Venezia, più turisti che abitanti, e negozi o ristoranti per persone che ci abitano veramente, che non dico che si contano sulle dita di una mano, ma diventa difficile viverci a un certo punto.
Esattamente. E poi non bisogna nemmeno dimenticare quello che dicevi prima, che tutti vogliono andare a visitare quel posto, quella spiaggetta, esattamente quel centimetro quadrato, e non bisogna dimenticare che molto spesso sui social, foto, filmati, quant'altro, vengono fatti totalmente fuori stagione. Chi non è mai andato una volta in quella meravigliosa spiaggia che ha tanto sognato perché ha visto, sembrava lunga, bianca, deserti, che quando era arrivata, siete arrivati e avete pensato... però
il carnevale di Rio,
sarei andato a Rimini per star qua uno sì. addosso all'altro, no?
E questo, sai che dopo averci tanto pensato, mi fa pensare che io sull'introduzione del numero chiuso nelle spiagge io sono a favore alla fine.
Beh, esatto. Allora vediamo, proprio partendo dalla mitica Sardegna, ormai tanti sognano di andarci, molti hanno già deciso di andarci quest'estate, e le spiagge a numero chiuso sono una realtà da anni lì. Allora, per esempio, ci sono ingressi contingentati in famosissime spiagge, cito per esempio la Pelosa di Stintino che è in provincia di Sassari, oppure a Baunei si accede addirittura prenotando con un'app. Vengono messi a disposizione 250 posti al giorno e oltretutto si paga 6 euro per poter entrare se si è tra i fortunati 250. È vero che poi il tutto sembrerebbe, no, a questo punto a favore dei turisti, no, bisogna anche munirsi di stuoia e non di telo da mare per potersi sdraiare al sole per preservare l'arenile.
Eh sì, perché sennò ti porti via la sabbia. Altro discorso simile, rimanendo in Sardegna, ce l'hanno diverse altre spiagge, adesso a me viene in mente la Sardegna, ce ne saranno altre, dove all'uscita non solo sei pregato di sbattere il tuo telo e far rimanere lì la sabbia o i sassolini come Isarutas, ma di sciacquarti i piedi proprio lì, in modo che quello che è della spiaggia rimanga alla spiaggia. Ti ricordi quando da piccoli portavamo via le conchiglie, eccetera? Adesso non si può più fare, naturalmente.
Esattamente. E a questo proposito, attenzione, perché oltre a dei controlli saltuari che vengono fatti addirittura nelle spiagge, potreste incappare in controlli anche negli aeroporti. E siccome sono parecchie le persone che prendono la famosa bella sabbia particolare della Sardegna, nonché alcune pietre, in alcune spiagge ci sono queste pietre nere, vengono fatti dei controlli e vengono date delle multe.
Anche per gli arbusti, che io sappia. Se lasciamo la Sardegna, cosa troviamo di particolare?
Allora, andiamo in campagna, andiamo a Procida, dove vige il divieto di sbarco per auto, moto e addirittura motorini che arrivano e non appartengono agli abitanti dell'isola.
Cioè, se io ci voglio andare con la mia Vespa, supponiamo, che non ho naturalmente, non posso sbarcare con questo
no,
mezzo.
No, appunto, è un provvedimento che è stato preso anche perché, non so se tutti conoscono Procida, ma si tratta di un territorio di soli 4 chilometri quadrati e durante l'estate dire che è sovraffollato è ancora un eufemismo.
Io mi sto immaginando, non so, andare sull'isola di Brissago con il monopattino elettrico, per esempio, cioè ti immagini una cosa un po' non fattibile.
Ecco, a proposito di stop agli ingressi per automobili, mobili, motorini e quant'altro, si è organizzata anche Lampedusa. Il divieto va da luglio a inizio settembre. Anche l'isola di Linosa ha i suoi divieti, vale invece per tutto il periodo estivo e lì è stato approvato anche un regolamento, pensa, di igiene urbana che
mi ha fatto sorridere, ma è giusto, sì.
Il sequestro del mezzo per chi viene beccato per almeno 3 volte a buttare il sacchetto della spazzatura senza rispettare le regole della raccolta differenziata.
Cioè non ti colpiscono nel portafoglio, o forse anche sì, però intanto ti fermano il mezzo.
Esattamente.
L'isola del Giglio, tragicamente conosciuta per un funesto naufragio, ha conosciuto una spiegabile ma incredibile popolarità dopo il tragico naufragio, e adesso si trovano a fare i conti con un turismo anche loro molto più ampio.
Esattamente, pensate che dai 1400 residenti di che insomma soggiornano durante l'estate si arriva addirittura a picchi di 10.000 ingressi giornalieri,
cioè 10 volte in più, pazzesco,
spaventose. Per cui è stato deciso che ad agosto possono evidentemente andare con l'automobile solo le persone che soggiorneranno almeno 4 giorni. È evidente che, insomma, chi sceglie questa destinazione toscana con famiglia e tutto, insomma, si fa la settimana, è impossibile immaginare di arrivare con valigie e quant'altro,
sì.
Per cui c'è un limite di giorni.
Vogliono scoraggiare, insomma, il turismo di giornata, immagino. Poi molte idee, molti divieti hanno a che fare con quello che una volta i nostri nonni avrebbero chiamato il senso comune, no? Il non si disturbano gli altri, si va in giro vestiti, eccetera.
Sì, esattamente, anche perché questo vale un po' in tutto il mondo, no? Quando si va in vacanza si switcha proprio la testa, ci si comporta a volte in maniera diversa, ci si sente particolarmente in libertà, sembra normale magari a volte sopra il costume ci si abbiglia così molto velocemente, già chi si dimentica, va in costume, va a piedi nudi anche nei ristoranti, va a piedi nudi e in costume anche all'interno dei negozi.
E questo però immagino che già qualche ascoltatore ti dirà: guardi signora Moccetti, che succede anche da noi d'estate, eh?
Assolutamente, basta andare in alcuni supermercati vicino ai famosi campeggi sulle coste del lago, insomma, sia Maggiore che Ceresio, che si possono notare i divieti di accesso in costume da bagno. Ci sono proprio i simbolini, ti ricordi quelli di Ghostbusters? Si vede la persona in costume da bagno con la barretta.
Tu
che
non puoi entrare col
il divieto.
Allora, abbiamo ancora probabilmente altre cose da raccontarvi, ma avete capito quali sono i sommi capi. Stavo iniziando a leggere un po' i vostri messaggi, che si rifanno più che al troppo turismo ai troppi esercizi, per esempio. C'è un messaggio che ci ha mandato Davide che dice: ma magari in Ticino non c'è un overbar? Troppi esercizi in relazione alla popolazione, anche in relazione ai turisti che abbiamo? Allora, in un solo tema ne abbiamo messo dentro diversi, da quelli che ci mandano fotografie di, devo dire la verità, spettacolari gelati, ma proprio delle specie di costruzioni artistiche che ci dicono: abbiamo pranzato con 12 euro, in questo caso, ci mandavano una fotografia e dicono sì, sempre meno che di quello che avremmo speso con tutto questo popò di gelati in Svizzera. Questo perché abbiamo esordito dicendo che tra i rincari dell'estate, che è uno dei grandi temi, estate ovunque, l'Italia diceva: guardate che il gelato rischia di costare fino a un quarto in più praticamente quest'anno. Un po' di sponda si diceva: prestiamo un occhio anche ai prezzi da noi, perché Enrica diceva: l'altro giorno mi sono ritrovata a pagare con un po' di sorpresa una granita a 8 franchi, e anche questo è diventato un tema all'interno dei messaggi che ci arrivano.
Un po' di sorpresa, mi sono accasciata davanti alla signorina che mi ha chiesto: scusi, ma è proprio sicura che costi 8 franchi una granita? Cioè, altro che sorpresa. Comunque, a parte questo, mi fa ridere e sorridere l'esperienza che alcuni ascoltatori condividono con noi a proposito del fatto di aver visto delle persone anche da noi nei nostri grandi magazzini di distribuzione d'estate in costume con piedi nudi al supermercato.
Allora,
non riesco a concepirlo.
A me, che capita di vederli, crea un senso di disagio e disgusto che non ti dico, cioè. Vabbè, a te ha fatto sorridere.
No, sorridere, nel senso che credo che sia con la stessa impressione, uguale alla tua, che questi ascoltatori, e loro sono assolutamente, condividono la tua posizione. Altri che dicono che effettivamente anche quello che gli dà fastidio, e l'hanno osservato, che sia stato necessario introdurre e chiedere di mettere, non dico le spalle coperte, però quantomeno non entrare in canottiera e calzoncini corti nelle chiese, per esempio.
Certo.
Questa è...
Ma lo raccontavamo prima, lo diceva un'ascoltatrice: negli anni 70, pur vestita di tutto punto, le fu detto: no, con i pantaloni non si può, una donna non può entrare in chiesa. Quindi è vero che anche la chiesa si è adeguata, ma le spalline sottili non vanno ancora bene.
Sì, ma se posso aggiungere, Enrica, guarda che in alcune delle principali città italiane, e cito Venezia, Firenze, Roma, sono stati fatti dei decreti dove vengono ritenuti incivili determinati comportamenti. Tra questi si cita il bivaccare, e io ti leggo paro paro: è proibito appunto fermarsi a mangiare in strada, sui gradini di monumenti, chiese del centro storico, così come è vietato sdraiarsi, sedersi, arrampicarsi sui monumenti, pali della luce, reperti storici e alberi.
Ma
cioè,
perché mi dovrei arrampicare
detto,
al palo della luce?
Esattamente, vuol dire che se sono arrivati ad emettere un decreto, deve essere una cosa che non fa uno, è la regolarità, quindi tu dicevi va detto, sì va detto.
Ma perché mi devo arrampicare al palo della luce?
Vabbè, magari tu non lo fai, Elisa, ma ci sono altri che ritengono duopo, quando
allora
devi guardare qualcosa, sì, in mente, che ci sono quelli che riescono ad arrampicarsi per riuscire a vedere dall'alto, che ne so, un concerto, una conferenza,
non
una
ci avevo
cosa
pensato
del genere, sì.
Allora, in realtà è anche vero che magari tra chi ci ascolta qualcuno ha l'abitudine d'estate, quando si sente un po' più tranquillo, di andare nel supermercato a piedi scalzi, e avrà detto: ma perché Elisa c'è rimasta così male, le fa così? A me, per come sono abituata, fa molto strano, e comunque le regole dell'igiene comune lo dicono, ma non ho ancora visto nei supermercati la scritta scarpe obbligatorie. Forse un giorno arriveremo anche a quel punto lì.
È come dire all'ospite che viene a casa mia: ti dispiace non spegnere la sigaretta sul parquet. Cioè, mi sembrano delle robe, come dire, che non è necessario specificare, non lo so.
Allora, ultimo giro di consigli, sì, se programmate una vacanza in Italia, Carlotta.
Allora, famosissimo il sentiero del Parco Nazionale delle Cinque Terre, uno dei posti più belli della Liguria. Attenzione, è vietato indossare le infradito, e i contravventori rischiano multe dai 50 ai 2.500 euro.
Ma questo credo che sia, Carlotta, perché credo, se ho capito giusto,
potrebbe,
dimmi,
essere pericoloso.
Perché
potrebbe,
la possibilità di fare un trekking sulla terra, così sul selciato, in infradito, la possibilità che tu ti sloghi una caviglia rispetto a se porti delle scarpette da escursione, è notevolmente maggiore. Così come ci arrivano da posti molto vicini a noi, le immagini di questi escursionisti, chiamiamoli della domenica, che vanno con le stesse scarpette da ginnastica che io adesso, belle lisce, e vanno sul ghiacciaio d'estate.
Esattamente, no. A te sembra logico. Io ho incontrato a fare delle escursioni, chiaramente nella prima parte, perché poi non si sono avventurati oltre, comunque dei turisti giapponesi, e le signore indossavano le scarpe coi tacchi, quindi insomma il buon senso non sempre è di casa. Torniamo alle città, prima iniziativa, attenzione, se siete interessati a visitare quest'estate Venezia, per poter accedere a questa meravigliosa cittadina è necessario pagare un ticket di 3 euro se la prenotazione avviene fino a 4 giorni prima, altrimenti 10 euro.
Ok, quindi meglio farlo prima, ci stai dicendo?
Sì, esattamente, ma soprattutto considerate che l'accesso non è più gratuito. E poi direi che ho già sentito anche tra colleghi che alcuni decideranno di andare nel magnifico Alto Adige, anche grazie ad alcuni film. Negli ultimi anni è diventato molto molto conosciuto il lago di Braies. Anche lì attenzione, perché ci sono le entrate contingentate e il grande problema è quello del parcheggio, quindi prevedete per tempo questa gita. Io direi che ce n'è davvero per tutti i gusti. Se per caso nel corso dell'estate vi capiterà di saperne più di quanto già è stato segnalato, fateci sapere, ne terremo conto per il futuro.
Sì, diamo a nostra volta un consiglio, insomma, a chi ci ascolta. Grazie Carlotta per tutte queste idee. Sai qual è la cosa che mi dà più fastidio quando racconti cose tipo il famoso lago di Braies, che poi magari che vale per la spiaggia, per le nostre coste, eccetera, che tu arrivi in quel punto lì e la gente fa solo la foto, non è che guarda veramente il panorama. Torniamo decisamente in Svizzera, lo facciamo dopo Soulman. 10:40 all'interno di Mille Voci, ancora un po' di tempo per raccontarvi storie di casa nostra. Questa è una storia di strada, è un argomento, quello dei giornali di strada, di cui ci è già capitato di occuparci, però sono sicura che non è un argomento che tutti conoscono a menadito. Questo, l'occasione ce l'han dà una pubblicazione di Losanna o Lucerna?
No? Lucerna.
Lucerna, grazie.
Dunque parliamo di un giubileo, i 25 anni, sbaglierò certamente la pronuncia, comunque la Gazzettik Luzern, la Gazzetta di Lucerna. Nel 1998 è il giornale chiamato da loro stessi, si autodefinisce, il giornale degli emarginati per i perbene, per le persone perbene. Concretizziamo questa pubblicazione. Si tratta di un giornale che viene pubblicato 3 volte l'anno, una tiratura indicativamente di 10-15 mila copie per ciascuna emissione di 3 anni, di 3 volte, e viene scritto e venduto da emarginati e da poveri, cioè persone che vengono considerate dalla società totalmente ai margini. E nasce, diciamo, il fenomeno dei giornali di strada su esempio anglosassoni, proprio degli street journal. Poi si sono diffusi anche in Svizzera, in Italia 30 anni fa. Il primo è stato pubblicato a Bologna nel 1993 e si chiamava proprio Piazza Grande, come la canzone di Lucio Dalla, tanti di voi magari li ricorderanno, e ha proprio l'obiettivo di raccontare per le storie delle persone emarginate, raccontate dalle persone stesse. Dal punto di vista pratico si tratta di persone che ricevono ciascuno la propria copia, si assumono la responsabilità di andare per strada, ne ottengono circa, in questi giorni per esempio la stanno vendendo, si parlava della settimana scorsa, 200 copie per ciascuno, e tu puoi andare in giro per la città a venderle. Il costo di questo giornale di strada è di 2 franchi, i quali tu un franco lo devi restituire e un franco lo puoi intascare, lo puoi guadagnare. Tante di queste persone contano molto sul sulle mance, perché
sì,
nell'attimo
sull'extra,
in cui, sull'extra, esatto, nell'attimo in cui tu compri un giornale di strada, lo fai non per semplicemente informarti su quello che succede nell'ambito, nella vita quotidiana delle persone emarginate, ma perché vuoi aiutarle. E quello che viene detto, riportato da loro, perché vengono intervistati da parte della redazione della rivista regionale di SRF dedicata alla Svizzera centrale, dicono che c'è molta curiosità nei confronti della vita quotidiana di queste persone, c'è molto interesse per capire come gestiscono la loro quotidianità. Aggiungo che questa Gastzitik Luzern è dedicata alla Svizzera centrale, mentre c'è un'altra, sempre giornale di strada, che è chiamato Surprise, che addirittura ha un altro tipo di diffusione, ha addirittura un centinaio di punti vendita e ha un'uscita bisettimanale o ogni due settimane, insomma,
sì, quindicinale,
bravissima, con una tiratura di 22.000 copie. Però a differenza,
qual è la differenza?
La differenza base,
c'è un'unicità, no, in questa pubblicazione lucernese,
è che sia trafatta tutta da personale non professionista, cioè persone che scrivono gli articoli e poi, come nel caso di questa persona che viene intervistata, Dani, il quale racconta che prima scriveva lui stesso per Zitig e ora lavora come venditore. La cosa bella di questi fenomeni, di questo giornale lucernese, è che loro dicono: non vogliamo del personale professionista, perché preferiscono non controllare. Questo è quello che viene detto da parte della redazione stessa del giornale. Che sappiamo, è nato, diciamo, dal lavoro di una associazione, l'associazione adesso non trovo la traduzione, Kirchliche Gassenarbeit Luzern.
Sì, quindi legato, insomma, all'ambiente religioso.
Esattamente. E loro dicono: no, non, a differenza del giornale Surprise, non hanno personale professionista. I venditori vengono assunti e ciascuno di loro si prende la responsabilità del giornale che poi portano con sé.
Che tipo di storie ci trovo se lo sfoglio? Sono storie umane a questo punto, se sono loro che raccontano il loro vivere, giusto?
Assolutamente sì. Per esempio, racconta nell'ultimo numero una sorta di saluto a questa vecchia lucernese, Lucerne Urgassen Original, così viene chiamata, da parte di un'amica con la quale ha condiviso molta vita di strada. E poi ancora Katarina, c'è questa signora Katarina che racconta la sua infanzia con una mamma tossicodipendente. C'è molta curiosità. Altro ancora, c'è questo cinquantenne, si trova davanti al supermercato nel centro storico di Lucerna e dice che ha preferito passare dalla redazione alla vendita. E poi ancora c'è una mamma bianca, 34enne, che apprezza molto il ricavato di questa vendita del Gastzitik, perché dopo essere stata per 3 ore davanti al centro commerciale ha poi la possibilità di fare qualcosa con sua figlia che vede saltuariamente.
L'ultima domanda che ti faccio è se dall'editore, insomma, se dall'associazione editoriale che segue la pubblicazione, se ci sia un controllo, no, su chi vende, perché abbiamo detto che loro naturalmente possono tenere una certa parte. Tu dicevi che lavorano per conto proprio.
Sì, per cui si assumono la responsabilità e come si persegue quindi l'obiettivo della nascita del racconto della nascita di questi giornali, cioè di quello non semplicemente di fare della beneficenza, ma di investire le persone, in questo caso che non hanno l'abitudine, perché si trovano per ognuno per ragioni personali, per storie di vita che li hanno portati a vivere ai margini della società, non si trovano solo a accettare beneficenza, ma avere un ruolo attivo, ed è questo che importa ed è la finalità della nascita di questi giornali di strada.
La cosa bella, quando ci è capitato già di occuparcene per raccontare del raduno, non mi ricordo se era mondiale o europeo, di questi giornali di strada, è che per molti significa il primo passo per reintrodursi nella società e in un certo senso nel lavoro, parlare con gli altri, presentarsi in un certo modo. Hai voglia di ridirlo ancora il nome del giornale?
Gastzitik Luzern.
Every Kind of People. Noi vi abbiamo raccontato un po' di storie di persone, di idee che arrivano dai luoghi di vacanza. Devo dire che in ogni caso quando si parla di vacanze sarà perché il tema mette per molti buon umore, allora arrivano anche diversi messaggi e punti di vista. C'è anche chi dice, vediamo se recupero il messaggio giusto, però non devono poi reclamare se i turisti non vengono più. Si riferisce a tutti i divieti di cui ci stava parlando Carlotta in precedenza. Stanno esagerando tra prezzi e divieti, allora preferisco starmene a casa. Condivisibile anche questo punto di vista.
Sì, ognuno fa le proprie scelte, naturalmente. Io credo che sia, emerga anche dai messaggi dei nostri ascoltatori, il concetto base a cui ti riferivi anche tu, il riferirsi al senso comune e a quello che l'educazione ti spinge ad avere nei diversi contesti in cui ti muovi. Anche una signora ci ha mandato un messaggio a questo proposito. Chiaramente tutto quello che uno respira nella propria famiglia è importante, tutto quello che uno respira a scuola, tutto quello che uno respira sul lavoro, cioè sono tante le origini dei nostri comportamenti, e ciascuno però deve essere, la linea guida deve essere quella dell'educazione dal punto di vista dei nostri ascoltatori.
Hai sintetizzato molto bene il pensiero di Monica e di un paio di altri ascoltatori. Naturalmente potremmo continuare a lungo, ma per noi è tempo di salute. Dopo le 11, dopo le informazioni, sarete con Nicola Colotti, Laghi e Marita, cambiamento e adattamento ai mutamenti climatici, quindi decisamente un altro tema che ci coinvolge tutti. Da parte di Carlotta Mocetti, Enrica Alberti, Elisa Manca, un saluto e l'auguro di una buona giornata in compagnia dei programmi di Rete 1. Ci risentiamo domani 9:15.